File 11, pagina 34, capitolo 7. Nel KZ Concentration Center di Dachau. Le baracche o blocchi del lager, basse e lunghe, una trentina circa, erano poste a nord del campo e disposte su due file contrassegnate da numeri pari e dispari. A sud, dopo queste, si trovavano altre quattro baracche, adibite ad uffici, a servizi e a Rivière Infermeria o Krankenbau, conosciute comunemente dai deportati con l'abbreviazione di KB. Davanti scorreva come un fiume che partiva dalla piazza d'appello l'Appellplatz, la Lagerstrasse. Si trattava di un lungo ed ampio viale in fondo al quale c'era il blocco delle donne. Nella zona estrema a sud del campo, dopo il vasto piazzale dove venivano radunati i detenuti per l'appello e la conta mattutina e serale, erano situati alcuni magazzini, le docce e la cucina. Tutto questo complesso di fabbricati era delimitato ad ovest, a nord e ad est da un continuo recinto in muratura, sormontato da fili ad alta tensione. All'interno, una strada percorsa diuturnamente dalle ronde SS con i cani, poi un reticolato ed un fossato. A sud chiudevano il rettangolo le prigioni e le celle verticali, a cui capi si ergevano due torri di guardia munite di mitragliatrici. Parallelo al recinto ovest correvano due canali artificiali. A nord-ovest di questi si individuavano gli alloggi e le ville degli SS, alcune officine, il forno crematorio con annessa la camera gas e il mattatoio, dove i prigionieri venivano impiccati ad una serie di uncini metallici e squartati come tante bestie, per gli esperimenti pseudoscientifici o per la saponificazione. All'esterno del forno crematorio, il recinto delle fucilazioni e lo scolatoio per il deflusso del sangue per i massacri in massa ed il cupo albero delle impiccagioni. A sud, quasi all'altezza del portale d'ingresso, sempre all'esterno del lager, vi sorgeva un fabbricato a due piani, sede del comando degli SS e quello della direzione amministrativa e le sale di tortura. La camera gas consisteva in uno stanzone quadrato, munito di due porte di ferro a tenuta stagna, con uno spioncino in vetro. Una ventina di piccole bocche metalliche poste simmetricamente sul soffitto lasciavano cadere l'acqua a spruzzo sulla polvere di cenuro cosparsa sull'impianto di calcestruzzo, che sviluppava a contatto dell'acqua il gas mortale. Col pretesto della pulizia, del bagno, venivano introdotti in questa stanza i deportati, in gran parte ebrei, uomini, donne, bambini, a gruppi di 50 o 60 per volta. La porta veniva ermeticamente chiusa alle loro spalle e l'acqua, lasciata cadere sulla polvere di cianuro, causava in pochi minuti la morte ai prigionieri. I cadaveri venivano quindi trasportati direttamente al forno crematorio ed introdotti in 12 bocche fiammeggianti mediante le tighe metalliche che scorrevano su guide fissate all'imboccatura di ogni forno. Le baracche erano separate fra di loro da un cortile, chiuso alle testate da una alta rete metallica a filo spinato. In ognuna di esse alloggiavano circa 500 detenuti, anche se avrebbe dovuto contenerne solo 100. Ogni blocco era diviso in quattro sezioni, comunicanti fra di loro. Ogni sezione era a sua volta suddivisa in due cameroni, detti stube. Uno per la notte, Schlafraum, con le incastellature in legno a tre piani, e l'altro per il giorno, Tagesraum, con tavoli e sgabelli. Al capo era riservata un'intera stanza, fornita di ogni ben di Dio e con stufa per il riscaldamento. tutt'attorno ad Dachau una brulla, monotona pianura deserta. Solo ad est una grande fattoria rompeva quel triste paesaggio. Contrariamente a quanto si possa credere, Dachau però non era un luogo fuori dal mondo. Il paese, con la sua piccola stazione ferroviaria, dal quale prendeva nome il Lager, si trovava solo a qualche chilometro di distanza. Molte volte mi sono chiesto in che misura il paese sapeva quanto accadeva poco distante e se mai i suoi abitanti ne avessero avuto a completa conoscenza, fino a che punto avrebbe potuto intervenire. La responsabilità di ciò che accadeva si doveva dividere non solo fra i nostri aguzzini, ma anche fra chi ne aveva favorito, con il silenzio, il suo tranquillo quotidiano svolgimento. Il nostro gruppo di diseredati, sempre sotto l'incalzare delle urla e dei calci dei capò, aveva raggiunto il Block 15. Si diceva che quella era una baracca di quarantena, una baracca di transito. Ma come poteva essere quella una quarantene Block? Se eravamo ammucchiati in una promiscuità generale, giovani, anziani, sani, ammalati, tutti insieme. Correva voce che sarebbe avvenuto presto una selezione, e che i più giovani e robusti sarebbero stati avviati agli Arbeitskommando, alle squadre di lavoro, e gli altri, i più deboli, curati e adibiti a normali servizi del Lager. Il nostro capo si chiamava Karl. Era un triangolo rosso, seguace a suo tempo del cancelliere Kurt von Schusnick, prima dell'annessione dell'Austria avvenuta nel 1938, e per questo motivo internato a Dachau. Non riuscivo a capire come un politisch Häftling, un deportato politico, potesse essere addetto alla sorveglianza degli internati politici, e come l'organizzazione degli SS fosse riuscita a spersonalizzare e a ridurre alla cieca obbedienza Karl e uomini come lui, che erano fondamentalmente di convinzione ed ideali diversi. A cosa può condurre una lotta per la sopravvivenza? Come si poteva riconoscere in Karl un idealista, un democratico, un buono, quando tutto il suo io, la sua bassa figura, abbruttita dalle sofferenze per il lungo internamento, gravata ed appesantita da una fastidiosa quanto vistosa zoppia procuratagli dalla Gestapo, gridava malvagità, mancanza di fede, indifferenza assoluta per le sorti altrui. Ma in fondo non aveva soppresso completamente il suo originale animo. Conservava una doppia personalità. Era considerato un buon diavolo, taciturno, mite e soprattutto corretto con i suoi affidati. Si trasformava in furia demoniaca alla presenza degli SS e dei suoi zelanti servitori, i Prominenten, i Capo, i Stubendienst, i Blockältesten. Nei soli momenti del Aufstehen, la sveglia, Antreten, la dunata, per l'Appellplatz e del ridicolo ed estenuante comando del Mützen ab, Mützen auf, cappelli giù, cappelli su. Sfruttando la mia discreta parlata tedesca, non mi fu difficile comunicare con Karl ed accattivarmi la sua simpatia. Gli raccontai la mia storia e lui la sua. Con discrezione ebbi a sapere molte cose e da lui ricevetti preziosi consigli. Ebbi così modo di sapere che quello era il primo campo di sterminio ideato e creato sin dall'avvento al potere di Hitler, come strumento di punizione e di rieducazione degli oppositori interni al regime nazista. In seguito divenne ricettacolo di tutti i componenti della malavita tedesca ed austriaca: assassini, rapinatori, delinquenti incalliti, pregiudicati, tirati fuori dalle galere tedesche e spedite nei campi di eliminazione come sorveglianti sul lavoro dei prigionieri politici. Per le promesse di riabilitazione, il condono, o la diminuzione della pena, ma soprattutto per entrare nelle grazie degli SS, eccedevano in uno zelo feroce, infierendo spietatamente, ideando sempre nuove torture fisiche e morali, scaricando i loro malvagi istinti e la loro follia sui deportati. Essi erano emblematici di quella organizzazione in cui i tedeschi erano maestri. In fondo, essi dovevano tutto a Himmler, capo carismatico ed indiscusso di quella organizzazione criminale SS, dal momento che li aveva trasformati da carcerati in carcerieri. Aveva affidato loro un incarico, cibo, bevande, tabacco a volontà e un bastone per l'ordine, la disciplina e il lavoro. Godevano del tacito consenso degli SS di rubare le già magre razioni e il vestiario dei detenuti. E questi erano i nostri peggiori aguzzini, i triangoli verdi. Anch'essi portavano un numero e come contrassegno un triangolo, il triangolo del crimine e del terrore. Ma fra i capò, seppure di un gradino più basso in quanto a spietatezza, vi erano i triangoli neri degli asociali, gli zingari, presunti sabotatori, scioperanti o vagabondi. Fra le vittime vi erano ancora i triangoli gialli, sormontati dalla stella di David, gli Juden, ebrei, ed inoltre 2000 sacerdoti di ogni nazionalità. Il mattino del 28 aprile 1945, giorno che precedette la liberazione, erano presenti all'ultimo appello circa 67.000 deportati, ovvero 67.000 cadaveri viventi, fra cui circa 3.300 italiani. Non si sa quanti fra uomini, donne e bambini abbiano trovato la morte a Dachau. Mai si è potuto fare una statistica attendibile, ma non siamo lontani dalla verità se calcoliamo a 2 milioni di morti su 12 e più milioni di sterminati nei vari lager del Terzo Reich. Pagina 36.